Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Siamo arrivati al gran finale, si è conclusa la 74esima edizione del Festival di Venezia e noi tiriamo un po' le somme con Sandra Bordigoni che ci ha accompagnati lungo l'edizione di quest'anno. Ben trovata, bentornata Sandra.
Grazie.
Allora, ci avevi parlato già molto bene del film che poi effettivamente si è conquistato il Leone d'Oro, The Shape of Water di Guillermo del Toro. Che cos'altro possiamo aggiungere rispetto a questo film e a questo premio?
Il premio è meritatissimo, sono stati tutti molto felici. Diciamo, come avevo detto l'altra volta, che questo non è esattamente un film da festival, nel senso che è un film molto facile. Un film che piacerà a tutti, che metterà d'accordo adulti, ragazzini, cinefili, ma anche gente non particolarmente appassionata di cinema, perché è una bellissima favola, molto molto realistica, perché è calata nel reale, dove praticamente si predica l'amore per la diversità, quindi voglio dire è proprio un tema appropriatissimo, azzeccatissimo in questo momento storico che stiamo vivendo.
Accenniamo solo brevemente alla trama senza rivelare nulla. È una fantasy, una commedia fantasy, ho letto tra le varie definizioni, ma di che cosa parla per sommi capi?
È una creatura che viene catturata, questa è una creatura degli abissi, diciamo, possiamo dire un sireno forse, perché non è una creatura tra virgolette mostruosa, ma nella sua mostruosità è quasi bella. Non parla, però riesce a comunicare con il personaggio principale che è una donna che è muta. Quindi già ci sono due diversi che si intendono fra loro e poi c'è un contorno di altri personaggi diversi, c'è un omosessuale, c'è una donna di colore all'epoca molto discriminata in quanto di colore, perché il film è ambientato alla fine degli anni 50, primi anni 60. Per cui tutte le diversità sono state più o meno, e c'è anche il russo che fa parte del il russo comunista, quindi proprio tutte le diversità sono state messe nella storia, che è molto edificante, ma è molto bella anche come è girata, perché la trama, che è una vecchia trama, perché in pratica è un King Kong sott'acqua, oppure potremmo dire una bella e una bestia, la storia è sempre la stessa. Però è molto bello rispetto per esempio alle versioni della Bella e la Bestia, perché di quelle ne esistono due, una molto molto spinta, molto molto erotica, e l'altra molto molto invece all'acqua di rose, che è quella della Disney. E invece Del Toro si è tenuto magistralmente a metà tra queste due versioni, raccontandoci una storia che poi è una storia sua. E veramente la gente rideva, piangeva, insomma è un film che quando siamo usciti dalla sala tutti hanno detto beh, questo sicuramente vince, se non vince il Leone d'Oro vince un grandissimo premio.
Ed è andata così in effetti, Guillermo del Toro si porta a casa il Leone d'Oro per il miglior film di questa edizione.
Scusa, volevo soltanto aggiungere che siccome questa è stata un'edizione del festival molto molto politica, ma politica nel senso che era molto anti-Trump, se vogliamo, anche dare un premio ad un messicano nel momento in cui Trump toglie i diritti ai Dreamers e vuole costruire un muro con il Messico ha il suo significato, insomma, una sua certa importanza politica.
Una simbologia, diciamo così. L'ultima volta che ci siamo parlate, eri ai microfoni della collega Virginia Padovese, mancava uno dei film italiani all'appello e questo film è riuscito a conquistarsi la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, non ad un'attrice italiana ma ad un'attrice che è un mostro sacro del cinema internazionale, ovvero Charlotte Rampling. Parliamo di Hannah e appunto come hai visto questo film?
È un film un po' difficile. Andrea Pallaoro è un giovane italiano che si è trasferito a Los Angeles, aveva già fatto un altro film che credo si chiamasse Medea, di cui si era parlato molto, insomma tutti avevano gridato all'enfant prodige del cinema, e adesso ci presenta questo film che questo è veramente un film da festival, perché è un film che è tutto sulle spalle di Charlotte Rampling, che è dalla prima all'ultima inquadratura sempre nella macchina da presa, cioè in ogni scena lei è presente. È la storia del dolore di questa donna che dopo 40 anni di matrimonio si ritrova con il marito in galera, accusato di aver commesso un crimine terribile, e aspetta di sapere se veramente è colpevole di quanto l'accusano o no. E nel frattempo tutto il film è girato sulle sue espressioni, lei parla pochissimo, è un film di sottrazione, si dice in gergo. Per cui ecco, questo è veramente un film da festival, nel senso che se non ami il cinema di un certo livello, magari ti annoi. Questo posso dire.
Anche l'Australia si porta a casa un premio, perché c'è stato il premio speciale della giuria che è andato a Sweet Country di Warwick Thornton. Ci avevi parlato molto bene di questo film, sei soddisfatta di questo riconoscimento?
Sono molto contenta, credo che sia una delle poche volte in cui l'Australia si porta a casa un grosso premio. Thornton ha fatto veramente un lavoro magistrale, è stato anche il direttore di fotografia di questo film, che è un film che immagino sia stato difficilissimo girare, perché è tutto ambientato nei territori del nord, con questa storia un po' western, ma comunque che rientra nel discorso del festival sulle discriminazioni razziali. È un film ambientato nel passato, ma che è estremamente attuale. Sono molto felice per lui.
Sandra, ci sono tante pellicole di cui potremmo parlare, ma magari parliamo di quelle che è più difficile magari scoprire dalla distanza a cui siamo noi, cioè magari le pellicole minori che secondo te sarebbe proprio il caso di andare a scovare e a scoprire. Mi hai citato prima che cominciassimo il collegamento, ad esempio, due film australiani che ti hanno colpita molto.
Molto belli, devo dire che tutti i film australiani presenti quest'anno erano tutti bellissimi, hanno avuto tantissimi applausi. Mi ha particolarmente colpito il film di questa esordiente, giovanissima peraltro, non so, non credo che abbia più di 20-25 anni, si chiama Alina Lodkina, spero di pronunciare bene il suo nome, e il film si chiama Strange Colors. È un film straordinario, un piccolo film che è stato fatto grazie a una borsa di studio che rientra nel programma, in questo programma che si chiama Biennale College. Ed è una storia molto semplice, questa ragazza che parte, lascia l'università, va a fare un viaggio, cerca se stessa e va a trovare questo padre, perché le è stato detto che il padre è molto malato e sta morendo. Praticamente si ritrova in questo posto assurdo dove sono soltanto minatori di opali, sono quasi tutti uomini, e lei lì praticamente comincia a scoprire una parte di se stessa che non conosce. Detto così non è molto chiaro, però è un film sulla incomunicabilità, sulla difficoltà tra le persone a comunicare, che mi ha fatto pensare molto ai film di Antonioni, per cui io penso che ne sentiremo ancora molto parlare di questa Alina Lodkina. Spero sinceramente di vedere un grosso film al più presto.
Altre gemme che sarebbe bene tenere d'occhio, che emergono da questa edizione del Festival del Cinema di Venezia, non necessariamente premiate.
Allora, vi raccomando assolutamente di vedere un film che si chiama Dove cadono le ombre, di Valentina Pedicin, che è stato girato in Svizzera ed è passato nella sezione Giornate degli autori, che è una sezione parallela del festival, quindi non è stato moltissimo visto purtroppo, invece è un film che vale proprio la pena di vedere, che racconta una storia incredibile. Praticamente in Svizzera dal 1927 al 1975, ma questa storia è rimasta poi nascosta fino al 1989, quindi fino a poco tempo fa, praticamente in Svizzera veniva praticata una sorta di genocidio verso i bambini Jenisch, che sono un'etnia nomade di origine germanica. Questi bambini venivano sottratti alle famiglie e venivano, secondo il disegno svizzero, rieducati per essere inseriti nella società svizzera a base di elettroshock, torture, bagni gelati e tutto quello che vediamo nei film dell'orrore, ma qui era reale. Questo è un film molto agghiacciante, molto realistico, realizzato con pochi soldi ma grandissimo talento, che vi raccomando assolutamente di vedere.
C'è anche un altro premio che però mi piacerebbe menzionare, che è il premio Orizzonti per il miglior film. Anche questo è andato a un'italiana. Di chi si tratta?
È Sanna Nicchiarelli. Il film si chiama Nico 1988 ed è un film veramente carino. Devo dire che sono andata un po' prevenuta, anche se mi era piaciuto molto Cosmonauta, che era il suo film precedente. Immaginavo che un film su Nico, che per chi non lo ricorda è stata una famosissima modella che girava nella Factory di Andy Warhol e poi è diventata ancora più famosa per aver preso parte ad un periodo musicale dei Velvet Underground, ma la Nicchiarelli racconta invece di questa donna dopo i suoi 50 anni, quando non era più famosa, era ingrassata, non era più bella, ma aveva ritrovato se stessa. Quindi un periodo, diciamo, di decadenza, ma di nuova vita, in cui lei poi ricostruisce il rapporto con il figlio che era stato in manicomio. È molto toccante. Io non conoscevo questa parte della storia di Nico. E devo dire che il film si regge incredibilmente bene su questa straordinaria interpretazione dell'attrice che fa Nico, che oltretutto ha anche cantato questo repertorio con una voce, non voglio dire migliore di quella di Nico, ma che gli si avvicina tantissimo. È un'attrice danese, si chiama Trine Dyrholm. È veramente, cioè, la Coppa Volpi secondo me l'avrebbero dovuta dare a lei. È un film molto molto bello.
Sandra, hai già espresso più volte ai nostri microfoni l'entusiasmo per questa edizione del Festival del Cinema di Venezia, che adesso appunto si è concluso. Sei anche contenta tutto sommato di come sono stati assegnati i premi?
Sì, era difficile sbagliare, perché devo dire che i film che ho visto erano quasi tutti belli e quelli non proprio bellissimi erano senz'altro degni di nota. Peraltro c'è stata anche un concorso di cinema in realtà virtuale, che è una cosa assolutamente nuova per qualsiasi festival di cinema. In giuria c'erano Ricky Tognazzi, John Landis e poi la signora Sciamma, che non so chi sia, mi dispiace. È stato un concorso incredibile. Io non so se tu hai mai provato la realtà virtuale, ma è un'esperienza pazzesca. Tra gli altri a vincere un premio c'è stata anche Laurie Anderson, che essendo una delle grandi artiste che sperimentano, ovviamente si è lanciata subito in questo settore. Ma al di là del concorso in se stesso, ci è voluto veramente coraggio a mettere insieme un cinema che non è un cinema, perché poi le persone sono tutte isolate e vedono il film, anche se lo vedono tutte contemporaneamente, però lo vedono ognuna nel suo visore. Quindi si è trattato di una sperimentazione, una grandissima novità. Per cui anche questa cosa vi segnalo: se avete occasione di vedere un film in realtà virtuale, fatelo, perché non so se quello sarà il futuro del cinema, ma sicuramente un'esperienza totalmente innovativa
da provare. Sandra Bordigoni, grazie per essere stata con noi e a risentirci presto.
Grazie a voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.